Siamo arrivati al capitolo 9 del Libro dei Giudici e dovremo allacciare le cinture perché è il capitolo più lungo del libro, è anche bello. E noi crediamo che c'è proprio potenza anche nel leggere la parola, nella parola letta ad alta voce, quindi anche se è un capitolo lungo ne vale la pena leggerla, poi cercheremo anche di spiegare quello che c'è dentro. Volevo iniziare con una storia che ho letto nel studiare questo passo, che è molto bello. Succede nell'anno 1947, nel Medio Est, e c'era un uomo che si chiama Jamil Mahdam, che era il primo ministro di Siria all'epoca, e lui portava spesso sua moglie in Gerusalemme, dalla Siria a Gerusalemme, per fare delle cure. C'era un medico giudeo molto bravo lì, lei aveva un tipo un'ulcera allo stomaco e quindi questo medico curava la moglie di questo primo ministro. E all'epoca il territorio che adesso è Israele era sotto il mandato britannico, che scadeva in 1948, quindi l'anno dopo. Questo mandato stabiliva Gran Bretagna come gestore della zona dopo la seconda guerra mondiale, quindi era una zona sensibile, diciamo, all'epoca, come lo è adesso. E i giudei che erano nella zona si preparavano per stabilire lo Stato di Israele alla scadenza del mandato. Quindi, quando scade il mandato, loro volevano formare un paese che adesso è Israele. Ma invece le nazioni arabi simultaneamente si preparavano per attaccare questo nuovo Stato. Quindi due piani opposti. Jamil Mahdam, questo primo ministro di Siria, con altri leader arabi, gestiva l'esercito pronto ad attaccare Israele. Il 14 maggio del 48, Israele è stato stabilito come una nazione di nuovo. Quindi anni fa era una nazione, e di nuovo in 48, in maggio. Subito dopo le nazioni arabe hanno attaccato la nuova nazione di Israele. Era la prima guerra di questa nazione appena nata. Mahdam preparava l'attacco di Israele mentre sua moglie era curata da un medico giudeo. Non lo dimenticava proprio, ma ignorava il fatto che mentre attaccava Israele veniva curata sua moglie da un medico giudeo. Dimenticava, non è la parola giusta, ignorava è la parola giusta. Avete mai notato che facciamo la stessa cosa con il Signore, con il nostro rapporto con Lui? Pian pianino dimentichiamo noi tutti ciò che Dio ha fatto per noi. Non è una cosa che succede in 3 giorni, ma nell'arco di tempo succede. Inizia nel lasciare andare le discipline spirituali, la preghiera, la lettura della parola, comunione fraterna, e va avanti tramite piccoli dispetti di ribellione verso il Signore. La dimenticanza si stabilisce di più nella mancanza di gratitudine verso il Signore. Si appoggia sempre di più nel nostro fidarci di noi stessi. La dipendenza disperata del Vangelo sparisce e nel suo posto arriva l'orgoglio. Non ci alziamo un giorno dicendo: oggi mi sa che abbandonerò Dio. Succede in piccoli passi. È sempre tramite il veicolo della dimenticanza spirituale. Quello che in un senso è successo a Jamil Mahdam ci porta alla grande domanda che viene proposta nel testo stasera, cioè: qual è il grande pericolo nella dimenticanza spirituale? Il testo ovviamente è Giudici 9, che leggeremo un po' alla volta perché è molto lungo il testo. Vedremo in questo capitolo come gli atti malvagi di Abimelech portarono guai e giudizio a lui e anche ad Israele, e vedremo anche come Dio agì per affrontare la dimenticanza spirituale del suo popolo. Ovviamente Per chi non c'era la settimana scorsa, stiamo studiando il libro dei Giudici. Siamo quasi in mezzo. Giudici, come libro, è caratterizzato da un ciclo vizioso del popolo di Dio, che loro girano in questo ciclo almeno 6 volte in questo libro e probabilmente tante altre volte che non sono scritte. E questo ciclo è definito dalla dimenticanza spirituale del popolo di Dio. Il ciclo va un po' così. Israele abbandona Dio, viene disciplinata tramite altre nazioni, poi sotto l'oppressione si ravveda, viene liberata di nuovo da Dio, poi si dedica di nuovo al Signore, sperimenta la sua benedizione e di nuovo ritorna agli idoli e abbandona Dio. E inizia il ciclo di nuovo. È più un spirale che scende giù e non solo un ciclo vizioso. La causa di questo spirale è la mancanza di fede del popolo di Dio. E la cosa bella, se c'è una cosa bella di questo ciclo, è sottolinea il bisogno di un giudice perfetto, Cristo, giusto? Un salvatore perfetto, un mediatore perfetto, ne hanno bisogno, ed è Gesù che arriverà dopo. Quindi dove siamo nel libro? Capitolo 8, Gavino ci ha insegnato settimana scorsa. Se vi ricordate, Gedeone insegue 15.000 madianiti dopo aver sconfitto 120.000 con soltanto 300 uomini. Era un miracolo fatto da Dio, giusto? Lui va a chiedere un rinfresco per i suoi uomini da Succoth e Penuel, queste due città, e viene rinnegato. Poi Gedeone sconfigge i 15.000 madianiti, poi prende e uccide i re Zuna e Salmunna. Poi infine, alla fine del capitolo, Gedeone fa un efod con l'oro del bottino che ha preso da questi madianiti e porta tutti all'idolatria. Quindi capitolo 8 non finisce benissimo. Capitolo 9 è il seguito della storia di Gedeone. Vorremmo vedere l'eredità lasciato da Gedeone tramite il suo figlio Abimelech, che non è un'eredità molto bella. Guardiamo un attimo gli ultimi versetti di Giudici 8, da 29 a 31, 32. Irubabel, figlio di Joas, tornò ad abitare a casa sua. Gedeone ebbe 70 figli e gli nacquero dalle sue molte mogli. La sua concubina, che stava a Sichem, gli partorì anche lei un figlio, al quale pose il nome Abimelech. Poi Gedeone, figlio di Joas, morì molto vecchio e fu sepolto nella tomba di Joas, suo padre, ad Ofra degli Abezeriti. Quindi Gedeone era molto occupato negli ultimi anni a fare figli. Ne ha fatto 70 con tante mogli. Oltre a quello, c'era un figlio non legittimo, tra virgolette, Abimelech, era da una concubina di Sichem. E diciamo che non era un figlio legittimo perché era senza eredità paterna. Un figlio nato da una concubina non poteva prendere l'eredità paterna. Un figlio nato da una concubina apparteneva alla famiglia materna. Quindi questo figlio, Abimelech, abitava con la moglie o concubina a Sichem, quindi cresceva dai canoniti. Andiamo avanti a alcuni versetti e ci dice tanto per introdurre il nostro passo. Giudici 8, da 33 a 35. Dopo la morte di Gedeone, i figli di Israele ricominciarono a prostituirsi agli idoli di Baal e presero Baal-Berit come loro dio. I figli di Israele non si ricordarono del Signore, del loro Dio, che li aveva liberati dalle mani di tutti i nemici che li circondavano, e non dimostrarono nessuna gratitudine alla casa di Jerobabel, ossia di Gedeone, per tutto il bene che egli aveva fatto ad Israele. Quindi questo è l'inizio del nuovo ciclo vizioso e la discesa. Questa volta sarà uno da dentro Israele che la rovina. Non è una nazione da fuori, ma Israele stessa che si autorovina. Notate qui che c'è scritto non si ricordarono. Non è una dimenticanza letterale. Non è che si sono dimenticati i fatti di chi è Yahweh. sanno chi è Yahweh. Potevano ancora elencare le vittorie date da Yahweh, si ricordano della storia, potevano rispondere alle domande nella scuola domenicale, se c'era, i fatti di Yahweh, delle battaglie vinte, avevano una sapienza di Yahweh senza nessuna intimità. Possiamo dire che era una dimenticanza volontaria. C'era anche una mancanza totale di gratitudine verso Gedeone e verso Dio. È un grande segno della dimenticanza spirituale quando c'è la mancanza di gratitudine. È una spia rossa sul cruscotto della macchina che lampeggia. Quando c'è una mancanza di gratitudine verso Dio, spesso c'è la dimenticanza spirituale. Dovrebbe fermarci nelle nostre tracce quando c'è una mancanza di gratitudine in noi stessi, nelle persone intorno a noi. Alcuni fatti notevoli, un paio, per far meravigliare i tuoi amici quando siete in compagnia. Ovviamente capitolo 9 è il più lungo del libro. Poi c'è dentro in questo capitolo la prima parabola nella Bibbia, quella di Yotam, che leggeremo. E poi una cosa che non avevo notato, fu incoronato il primo re in Israele, non era Saul, era Abimelech. Ovviamente Saul era il primo re benedetto, scelto dal Signore, ma letteralmente Abimelech era il primo re incoronato in Israele. È una cosa strana, che vedremo che non era un re bello. Quindi nei primi versetti di capitolo 9 vedremo come non scegliere un buon leader. Come non scegliere un buon leader. Leggiamo i primi 6 versetti. Chiedo a Gavino, potresti farlo tu, questi primi 6 versetti.
Abimele, figlio di Gerubal, andò a Sichem, ai fratelli di sua madre, e parlò a loro e a tutta la famiglia del padre di sua madre, e disse: vi prego, dite ai sichemiti, in modo che tutti odino, che cosa è meglio per voi? Che 70 uomini, tutti i figli di Gerubal, regnino su di voi? Oppure che regni su di voi uno solo? Ricordatevi ancora che io sono vostra ossa e vostra carne. I fratelli di sua madre parlarono a di lui, ripetendo a tutti i sichemiti tutte queste parole. Il cuore loro si inclinò a voi di Abimele, perché dissero: è nostro fratello. Gli diedero 70 sichi d'argento e tolsero dal tempio di Baal e di Dio, con i quali Abimele assordò degli avventurieri audaci che lo seguivano. Egli andò alla casa di suo padre, a Ofra, e uccise sopra la stessa pietra i suoi fratelli, 70 uomini, figli di Gerubal. Ma Yotam, figlio minore di Gerubal, scampò perché si era nascosto. Poi tutti i sichemiti e tutta la casa di Millo si radunarono e andarono per famare Re Abimele, presso da questo il monumento che si trova a Sichem.
Quindi il primo re è incoronato in Israele in questi versetti. Leggendo di Abimelech, lui potrebbe essere un politico italiano, no? Il suo modo di essere. È bravo nel persuadere e vendersi, ma i suoi motivi non sono il massimo. Diciamo che c'è la campagna elettorale di Abimelech in questi versetti. Lui fa una proposta ai sichemiti, tramite la sua famiglia. Volete 70 leader, che sono figli di Gedeone, che non sono vostra carne e ossa, o volete me, un leader, la vostra carne e ossa? Era una scelta facile, giusto? I sichemiti accettano la proposta, ovviamente, e hanno anche finanziato questo piano di eliminare gli altri eredi, altri leader, questi 70. Ovviamente i fondi vengono da un tempio pagano, e Abimelech assume dei mercenari, uomini senza valori, per aiutare in questo compito brutto, e loro uccidono 69 dei figli di Gedeone e i suoi fratellastri, quindi fanno parte della sua famiglia e lui li uccide. E c'è scritto che uccise sopra una stessa pietra, vuol dire che era una cosa calcolata. Lui è da assassino, una alla volta su questa pietra uccide
ogni fratellastro,
69 di loro. Jotam, il più piccolo, è l'unico figlio che si nasconde e evita lo sterminio. Quindi 69 su 70 vengono uccisi. C'è un po' di ironia qua. Abimelech viene incoronato dai sicamiti appena dopo tutta questa scena brutta. L'ironia è che il luogo in cui viene incoronato è il luogo dove Giosuè rinnovò il patto tra Israele e Dio. Quindi il primo re viene incoronato, un re brutto, nel luogo dove è stato rinnovato un bel patto tra Dio e Israele. Poi c'è una bella parabola, la prima parabola nella Bibbia, che parla proprio di questo primo re Abimelech. Quindi leggiamo da 7 a 21 questa parabola.
Jotam, essendo stato informato della cosa, salì sulla vetta del monte Gerizim e alzando la voce gridò: ascoltatemi, sichemiti, e vi ascolto io. Un giorno gli alberi si misero in cammino per ungere un re che regnasse su di loro, e disse l'ombrico: regna su di noi. L'ombrico rispose loro: io dovrei rinunziare al mio olio, che Dio e gli uomini onorano in me, per andare ad agitarmi di sopra degli alberi? Allora gli alberi dissero al fico: vieni tu a regnare su di noi. Ma il fico rispose loro: io dovrei rinunziare alla mia dolcezza e al mio frutto squisito per andare ad agitarmi di sopra degli alberi? Poi gli alberi dissero alla vite: vieni tu a regnare su di noi. Ma la vite rispose loro: io dovrei rinunziare al mio vino e all'allegra Dio e gli uomini per andare agitarmi di sopra degli alberi? Allora tutti gli alberi dissero al pruno: vieni tu a regnare su di noi. Il pruno rispose agli alberi: se è proprio in buona fede che volete ungermi il re a regnare su di voi, venite a rifugiarvi sotto la mia ombra, se no esca un fuoco dal pruno e di voi incendi il re. Ora avete agito con fedeltà e con integrità, proclamando re a vivere? Avete agito bene verso Gerubal e la sua casa? Avete ricompensato mio padre di quello che ha fatto per voi? Infatti egli ha combattuto per voi, ha messo a repentaglio la sua vita, vi ha liberati dalle mani di Madian, mentre voi oggi siete insorti contro la casa di mio padre. Avete ucciso i suoi figli, 70 uomini, sopra la stessa pietra, e avete proclamato re dei sicemiti e vivo, figlio della sua serva, perché è vostro fratello. Se oggi avete agito con fedeltà e con integrità verso Gerubal e la sua casa, godetevi Abimelech, e Abimelech si goda voi. Se no, esca da Abimelech un fuoco di voi di sicemiti nella casa di Milo, ed esca dai sicemiti dalla casa di Milo un fuoco di voi a Milo. Poi Jotam corse via, fuggì a Peer, e rimase lì per cuore di Abimelech.
Leggendo del pruno mi fa pensare di un amico americano che predica in italiano. Ha predicato un'intera predicazione parlando del prugno ardente, quindi c'erano tante risate, e poi lui ha capito solo dopo. Quindi spero di non farlo stasera così. Per questo motivo c'è Gavino che legge per me. Quindi questa è la prima parabola nella Bibbia parlando del primo re. Jotam fa paragone tra quattro piante, ok? Tre utili e uno no. Ulivi, fichi e uva sono importanti prodotti agricoli nella zona, anche in Italia sono importanti come prodotti. Questi alberi provvedono ombra e protezione per chi è sotto, e rappresentano candidati buoni come leader nella parabola. E questi candidati, tra virgolette, rifiutano il ruolo di re, come Gedeone. Loro hanno chiesto a Gedeone: vuoi diventare il nostro re? Lui ha detto no. Quindi tre piante utili e uno no. Il pruno, magari meglio rovo, è una pianta senza valore. Infatti ho trovato una bella immagine. È un pianto proprio senza valore. Non produce nessun frutto, non offre né ombra né protezione, non è un bel albero, ferisce tutti che vengono troppo vicino, e quando fa molto caldo può scoppiare in fiamma all'improvviso. Quindi rappresenta, il rovo rappresenta Abimelech, un leader senza valore. Quindi Jotam sta parlando in un modo molto personale tramite la parabola di Abimelech e le sue mancanze come leader. Jotam dà una forma di profezia nel predire il giudizio di Dio da avvenire prossimamente. Abimelech e i Sicamiti saranno giudicati da Dio per la loro malvagità. I Sicamiti saranno bruciati dal rovo Abimelech, e Abimelech nello stesso modo sarà bruciato da loro anche. Quindi si bruciano a vicenda. È importante che scegliamo noi i leader in chiesa secondo principi biblici. Nelle lettere epistolari ci sono delle caratteristiche di un buon leader, ma purtroppo la nostra tendenza è di scegliere il leader secondo i principi terreni, quello ambizioso, quello bello, quello che ha più capacità, quello che ha delle conoscenze, quello che ha soldi o influenza. Non importa tanto il suo carattere o amore o umiltà. Questo non ci sta nella casa di Dio. L'attributo più importante di un leader di Dio è che quell'uomo o quella donna è un servo degli altri. Se non vedi questa qualità in noi leader, cercate un'altra chiesa, giusto? Notate bene che c'è una grande dimenticanza spirituale in questo re Abimelech e i suoi cittadini, una grande dimenticanza spirituale. Per questo motivo Dio agisce per affrontare questa dimenticanza spirituale nel suo popolo. Infatti, i prossimi versetti parlano del giudizio di Dio contro di Abimelech e Sicamiti. Quindi, leggiamo da 22 a 49, che è un pochettino lungo, per capire il giudizio di Dio.
Abimelech signoreggiò sopra Israele per 3 anni, poi Dio mandò un cattivo spirito fra Abimelech e Sicamiti. E Sicamiti non furono più fedeli ad Abimelech, affinché la violenza fatta ai 70 figli di Erubal ricevesse il suo castigo, e il loro sangue ricadesse sopra Abimelech, loro fratello. Li aveva uccisi, e sopra i Sicamiti lo avevano aiutato a uccidere i suoi fratelli. I Sicamiti posero in agguato contro di lui sulla cima dei monti della gente che derubava chiunque passasse per la strada vicino a loro. Abimelech venne a saperlo. Poi Gaal, figlio di Ebed, e i suoi fratelli vennero a Sichem, e i Sicamiti riposero in lui la loro fiducia. Usciti nei campi, vendemmiarono le loro vigne, pigiarono l'uva e fecero festa. Poi entrarono nella casa del loro Dio, mangiarono, bevvero e maledissero Abimelech. Gaal, figlio di Ebed, disse: chi è Abimelech e chi è Sichem che dobbiamo servirlo? Non è forse il figlio di Gerubal? Zebo non è forse il suo commissario? Servite gli uomini di Camor, padre di Sichem. Ma noi perché serviremo costui? Ah, se questo popolo fosse ai miei ordini, io scaccerei Abimelech. Poi disse ad Abimelech: rinforza il tuo esercito e fatti avanti. Zebul, il governatore della città, avendo udito le parole di Gaal, figlio di Ebed, si accese di ira e mandò segretamente dei messaggeri ad Abimelech per dirgli: ecco, Gaal, figlio di Ebed, e i suoi fratelli sono venuti a Sichem e sorridono la città contro di te. Alzati dunque di notte con la gente che è con te e fa un imboscato nella tua campagna. Domani mattina, risultando il sole, ti sveglierai e piomberai sulla città. Quando Gaal e i suoi uomini usciranno contro di te, tu gli farai quel che sarà necessario. Abimelech e tutta la gente che era con lui si alzarono di notte, si appostarono di intorno di Sichem, divisi in 4 schiere. Intanto Gaal, figlio di Ebed, uscì e si fermò all'ingresso della porta della città. E Abimelech uscì dall'imboscata con la gente che era con lui. Gaal, veduta quella gente, disse a Zebul: c'è della gente che scende dall'alto dei monti. Zebul gli rispose: tu vedi l'ombra dei monti e te ne prendi per buoni. Gaal gli prese a dire: guarda, c'è gente che scende dalle alture del paese, una schiera che giunge per la via dell'acqua e la cedendo lì. Allora Zebul gli disse: dove è ora la tua minaccheria quando dicevi chi è Abimelech che dobbiamo servirlo? Non è questo il popolo che disprezzavi? Ora fatti avanti con fatti continui. Allora Gaal uscì dalla testa dei Sichemiti e diede battaglia ad Abimelech. Abimelech lo seguì ed egli fuggì davanti a lui. E molti uomini caddero, molti fino all'ingresso della porta. Abimelech si fermò ad Aruma e Zebul scacciò Gaal e i suoi fratelli e non poterono più rimanere a Sichem. Il giorno seguente il popolo di Sichem andò nei campi. Abimelech ne fu informato. Egli prese allora la sua gente, la divide in tre schiere e fece un'imboscata nei campi. E quando vide che il popolo usciva dalla città, mosse contro di loro e ne fece strage. Poi Abimelech e la gente che era con lui corsero avanti e vennero a porsi all'ingresso della porta della città, mentre le altre tre schiere si gettarono su tutti quelli che erano nei campi e ne fecero strage. Abimelech attaccò la città per tutta la giornata, la prese e uccise la gente che vi si trovava. Poi spegnono la città e vi sparse sopra del sale. Tutti gli abitanti della torre di Sichem, udito ciò, si ritirarono nel torrione del tempio di Elberit. Fu riferito ad Abimelech che tutti gli abitanti della torre di Sichem si sono adunati lì. Allora Abimelech salì sul monte Salmon con tutta la sua gente che era con lui. Prese una scura e tagliò un ramo d'albero, lo sollevò e se lo mise sulla spalla. Poi disse a quelli che erano con lui: quello che mi avete visto fare, fatelo presto anche voi. Tutti tagliarono due rami, ognuno il suo, e seguirono Abimelech. Posero i rami contro al torrione e lo incendiarono con quelli che erano dentro. Così perì tutta la gente della torre di Sichem, circa 1000 persone, tra uomini e donne.
Ok. Quindi il giudizio di Dio su Abimelech. Dio interviene in un modo diretto. Guardate versetto 22. Abimelech signoreggiò sopra Israele per 3 anni, poi Dio mandò un cattivo spirito fra Abimelech e Sichemiti. I Sichemiti non furono più fedeli ad Abimelech. Quindi capiamo da versetto 22 come si agisce Abimelech nel ruolo come re. Non era un servo, non era buono con i cittadini. E poi Dio crea tensione tra il re e i suoi cittadini a Sichem. Quindi non vanno d'accordo più. Dopo 3 anni, basta. I Sichemiti iniziavano a derubare i viaggiatori sulle strade del territorio. Quindi alla città di Sichem c'erano 2 strade grandi. Quindi i Sichemiti iniziavano a derubare i viaggiatori che prendevano queste strade. E ovviamente creava l'atmosfera di insoddisfazione nel regno e verso il re. Se il re non può garantire passaggio sicuro sulle strade in zona, guai dagli abitanti. Quindi quando ci sono problemi con le strade qua a Sesto ci lamentiamo, figurati quelli che vengono derubati intorno a Sichem. Quindi c'erano problemi tra Abimelech e Sichem. Poi c'è una battaglia contro Gaal e Sichem. Arrivò questo tizio Gaal da qualche parte, che era Caneo, e Gaal ce l'aveva con Abimelech e si organizzava contro di lui. E Abimelech sentì di Gaal tramite il suo commissario Zebul, che era a Sichem, e Abimelech si organizzava e sconfigge Gaal presso Sichem senza problemi, non ha problemi in questa battaglia. Ma il giorno dopo i Sichemiti erano nei campi come se non fosse successo nulla. Quindi il giorno prima c'è una grande battaglia tra Gaal e Abimelech, e i Sichemiti il giorno dopo vanno fuori a lavorare nei campi come se non fosse successo nulla. E Abimelech dice: ma no, lui blocca la porta, uccide tutti nei campi, va nella città, uccide tutti nella città, e ovviamente c'è un grande torre forte in mezzo alla città, e le ultime persone vive vanno in quel torre in alto, e lui dice: oh, va bene, va a prendere della legna con i suoi amici e mette in fiamma questo torre e 1000 persone muoiono. Quindi ha funzionato questa volta. E come l'ultimo dispetto seminava tutto il campo, tutta la zona di Sichem con sale. Quindi non poteva essere usata come città nel futuro per tanti anni. Poi arriviamo alla morte molto ironica di Abimelech negli ultimi versetti. L'ultimi sette versetti, da 50 a 57.
Poi Abimelech andò a Tebes, accinse il segno, se ne impadronì. In mezzo alla città c'era una forte torre dove si rifugiarono tutti gli abitanti della città, uomini e donne, e si rinchiusero dentro, salirono sul tetto della torre. Abimelech, giunto alla torre, l'attaccò e si accostò alla porta per scappare fuori. Una donna gettò un pezzo di macina sulla testa di Abimelech e gli spezzò il capo. Egli chiamò subito il giovane che gli portava le armi e gli disse: estrai la spada e uccidilo, e quindi si dica tu ho avanzato una donna. Il suo servo allora lo trafisse e gli morì. Quando gli israeliti videro che Abimelech era morto, se ne andarono, ognuno a casa sua. Così Dio fece sopra Abimelech, fece ricadere sopra Abimelech il male che aveva fatto contro suo padre, uccidendo 70 famiglie. Dio fece anche ricadere sul capo degli uomini di Sichem tutto il male che avevano fatto, e su di loro si confì la maledizione di Otra, figlio di Dio.
Ok. Non sappiamo esattamente perché andava da Sichem a questa città a fianco, Tebes, per conquistarla, ma l'ha fatto. Sembra di essere una ripetizione di Sichem. Lui arriva lì, conquista la città, le persone, le ultime persone vanno nella torre forte. Ok, ho fatto questa scena l'ultima volta, ha funzionato. Lui si preparava con la legna per bruciare la torre come a Sichem. Cosa succede? Lui è molto sicuro di se stesso, si avvicina alla torre e questa donna sopra fa cadere una pietra probabilmente rotonda di magari 50 centimetri per macinare il grano. Era una donna forte perché sicuramente era pesante e l'ha lasciata cadere proprio sulla sua testa. Boom. Ma non è morto subito. Era sveglio abbastanza per dire: no, non posso morire così, ucciso da una donna, che era un dispetto molto grande in quest'epoca. Lui dice: ah, questo ragazzo a fianco deve uccidermi, quindi muoro da uomo invece di da donna. Poi alla fine quello che è successo è che nella Bibbia è stata scritta che è stato ucciso da una donna. Quindi per tutta la storia sarà ripetuta nella parola di Dio che è stato ucciso da questa donna. Quindi la storia rimane, è così. Cercava di salvare la sua reputazione e non funzionava. È successo esattamente come Jotam ha detto nella sua parabola. Dio ha distrutto il male con il male. Abimelech distrugge Sichem e viene distrutto dai vicini di Sichem. Giusto? Notate bene una cosa, pensando del male. Il male non ha comunione fraterna, almeno comunione che dura. Magari sono amici per poco tempo e poi spariscono. Il male non si prende cura dei suoi, usa i suoi e poi vengono gettati. Questo è il male. Invece, nella Chiesa, nel corpo di Cristo, c'è comunione fraterna, ci aiutiamo a vicenda. Ma una cosa interessante, la distruzione può venire da fuori Israele tramite un gruppo come i Madianiti o da dentro, da Abimelech. Lui era un figlio di Israele, tra virgolette, mezzo figlio almeno. Ma Dio non abbandona il suo popolo in nessuno dei due casi. Quando arrivano i nemici da fuori, mandati da Dio, Madianiti, arriva il Signore per salvare il suo popolo. Quando arriva qualcuno come Abimelech da dentro Israele, arriva anche il Signore e non abbandona il suo popolo. È fedele Dio di salvarli dalla distruzione totale volta dopo volta. Non c'è niente che possiamo fare per far allontanare Dio da noi. Leggiamo un versetto che conoscete, 2 Timoteo 2:13. Se siamo infedeli egli rimane fedele, perché egli non può rinnegare se stesso. Non c'è niente che possiamo noi fare per far allontanare Dio da noi. Ci avete mai pensato al profondo? Spesso noi ci allontaniamo da Lui, ma Lui non si sposta da noi. Lui è fermo. Lui rimane fermo, cercando sempre di restaurare il nostro rapporto con Lui. Leggiamo quello che dice Paolo in Romani 2:4. Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza, della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio che ti spinge al ravvedimento. Quindi è la bontà di Dio che ci spinge di ritornare a Lui nel ravvedimento. Non è un sacco di leggi o regole, è la sua bontà che ci fa tornare. Allora, dopo aver letto tutto questo testo, qual è il grande pericolo nella dimenticanza spirituale? È l'apostasia, cioè abbandonare Dio e la sua verità. Questo è il pericolo per noi nella dimenticanza spirituale. Perché facciamo la Santa Cena? Per ricordarci volta dopo volta di quello che Gesù ha fatto. È facile nella vita quotidiana di dare per scontato ciò che Gesù ha fatto. Quindi ogni settimana facciamo questo gesto per ricordarci degli elementi, suo corpo dato, suo sangue sparso. È importante ricordarci di queste cose semplici, ma molto profonde. Perché ci riuniamo spesso faccia a faccia in chiesa? Per non dimenticarci di quello che Dio ha fatto per noi. Per stare insieme, perché io ho bisogno di voi, avete bisogno di me. Noi abbiamo bisogno degli altri nella chiesa, nel corpo di Cristo. E così non ci dimentichiamo di quello che Dio ha fatto per noi. Allora, come possiamo evitare la dimenticanza spirituale? Magari la domanda pratica nel finire. Ci sono alcune cose che vorrei suggerire. La prima è di fidarci di Dio soltanto. Fidarci di Dio soltanto. Spesso ci fidiamo di noi stessi. Magari non ci rendiamo conto del fatto che mi sto fidando di me stesso. Noi crediamo, e la Bibbia insegna, la depravazione totale dell'uomo, cioè tutta la nostra carne è corrotta dal peccato. Non c'è un aspetto della nostra carne che non è toccata dal peccato, è corrotto fino in fondo. Infatti in Geremia 17 c'è scritto: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, e insanibilmente maligno, chi potrà conoscerlo? Il cuore dell'uomo è insanibilmente maligno. Il cuore è la sede dei pensieri, delle emozioni e la volontà dell'uomo. Quindi il nostro cuore, i nostri sentimenti, la nostra mente non sono affidabili. Non dovremmo fidarci di queste cose. Non possiamo fidarci della nostra intuizione o dei nostri istinti neanche. Dovremmo fidarci di Dio soltanto. E oltre questo, in teoria non dovremmo fidarci degli altri uomini, perché loro hanno nel cuore la stessa malattia che abbiamo noi dal peccato. Nessun uomo sarà affidabile al 100%. Ci deludono prima o poi. Ogni altro uomo, ogni altra donna. Non è che non possiamo mai avere fiducia tra fratelli, non sto dicendo quello. Ovviamente mi fido dei miei fratelli, ma fiducia nel senso assoluto della salvezza dovrebbe essere riservato solo per Dio. Dio e la sua parola sono le uniche cose di cui possiamo fidarci fino in fondo. Cosa c'è scritto nei Proverbi? Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le sue vie ed egli appianirà i tuoi sentieri. Quindi questo è molto importante, fidarci soltanto di Dio. Poi la seconda cosa, coltivare gratitudine verso Dio e in generale. Qual è l'elemento fondamentale della gratitudine? l'umiltà. Gratitudine è un riconoscimento di ciò che abbiamo scusate, è un riconoscimento di ciò che abbiamo perché Dio ci ha dato queste cose. È un riconoscimento, è un rinunciare alla presunzione, è un rinunciare all'orgoglio. Il gratitudine è un atteggiamento della mente e del cuore che non pretende nulla. Gratitudine ci fa ammettere pubblicamente da dove arriva il nostro aiuto, ci fa ricordare tutti i modi in cui siamo stati benedetti da Dio, ci fa ricordare tutte le volte in cui siamo stati aiutati da Lui. E gratitudine ha il potere di cambiare le cose su cui siamo focalizzati anche. Invece di ciò che manca, saremo focalizzati su tutte le cose che non mancano, tutte le cose buone che abbiamo. Invece di essere focalizzati su tutti i problemi, vediamo le soluzioni già provvedute prima, come Lui ha agito in passato per noi. Invece di essere focalizzati sulle persone che falliscono intorno a noi, che ci deludono, vediamo Gesù che non fallisce mai, che non delude mai. Oltre ad essere una buona idea, la gratitudine non è facoltativa per il credente. Cosa c'è scritto nella lettera di Paolo? In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Poi in Colossesi, qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Quindi è anche un comandamento di ringraziare Dio in tutto. Quindi l'ultima cosa c'era fidarci di Dio soltanto, coltivare gratitudine verso Dio e in generale, e l'ultima cosa, predicare il Vangelo a noi stessi. Sembra una cosa banale. Che cos'è il nocciolo del Vangelo? Sono un peccatore senza speranza, separato da Dio. Non ho nessuna possibilità di salvarmi, solo il sacrificio di Gesù basta per salvarmi. E se ripongo la mia fiducia soltanto in Cristo, sarò salvato. Avrò speranza per una vita eterna con Dio. Questo è il nocciolo del Vangelo. Ma pensateci un attimo, il Vangelo è una cosa molto semplice. Un bambino può capire il Vangelo e credere. Ma il Vangelo è la garanzia di un futuro in paradiso senza dolore e lacrime. Il Vangelo è la garanzia di un presente migliore vissuto nel potere dello Spirito Santo. Cristo, tramite fede solo in Lui, ci ha salvato dalla punizione dei nostri peccati. Quando abbiamo creduto, eravamo salvati dalla punizione che meritiamo, l'inferno. Cristo, tramite fede solo in Lui, ci salva dalla potenza dei nostri peccati. Mentre camminiamo con Cristo, pian pianino, andando avanti con Lui, Lui ci sta salvando dalla potenza dei peccati nella nostra vita. E Cristo, tramite fede solo in Lui, ci salverà dalla presenza dei nostri peccati in futuro. Quando questo corpo se ne va, andremo in cielo, non avremo più i peccati. Non ci sarà più questo corpo maledetto. E Lui ci salverà in futuro dalla presenza dei nostri peccati. Non predichiamo il Vangelo solo agli altri, ma serve predicare il Vangelo ogni giorno a noi stessi. Serve questo nocciolo della salvezza per noi, giorno per giorno.